Amici e amici dello Sfenoide e Prolatto, benvenuti alla settima puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il connettore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football NFL ed NCAA, alla MLS, al fantasy football, alla pallavolo NCAA e al nuovo arrivato con noi da pochi giorni, il podcast dedicato alla MMA. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano ci sono Mauro Rizzotto, Andrea Ghezzi e Massimiliano Poli. Bene, salutiamo Gibo e Davide che sono già in chat con noi e anche voglio salutare chi mi farà compagnia questa sera. Buonasera Mauro.
Buonasera direttore, stavo giusto pensando che questa sera aveva un tono di voce particolarmente mellifluo, ma poi ho realizzato che è una puntata intima, quindi ci sta.
Esatto, siamo in pochi ma buoni. Buonasera Andrea, se ci senti.
Oh, ciao a tutti, indosso, per chi lo volesse sapere, una maglietta grigia con ricami rossi con scritto Adol Magazine, meravigliosa, che ho appena ritirato da casa di Giovanni Ganci.
E buonasera Massimiliano.
Buonasera a tutti. Io per legarmi la serata intima ho acceso una candela qua vicino a me.
Guarda, proprio siamo di un altro livello. Allora dai, iniziamo, perché chi prima inizia prima finisce e soprattutto tiene ritmo, che è una cosa importante per non far addormentare chi ci segue sia in diretta che in differita, perché il nostro podcast è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 su The Cutting Edge e su Spreaker. Rispondo a Davide, niente Ghezzi contro Sortino, no, mi spiace, non sappiamo che fine abbia fatto il buon Emanuele, non ha dato segni di vita, siamo preoccupatissimi, perché di solito Emanuele si fa vivo intorno alle 21 italiane con un ci sono, non ci sono, questa sera non si è fatto vivo, guardate, c'è una preoccupazione qua, redazione incredibile. Allora,
io ribadisco la mia ipotesi, la perdita della barba gli ha fatto perdere le forze.
Può essere assolutamente. Può essere. Allora iniziamo questa puntata con, diciamo, l'argomento del giorno, mettiamola così, la squalifica per tutta la stagione di Vontazzi Barfict, linebacker dei Raiders, reo di aver colpito col proprio casco un giocatore degli Indianapolis Colts, il tight end Doyle, che aveva appena ricevuto un pallone e stava provando ad alzarsi dal terreno. Su Adol Magazine trovate l'articolo sull'accaduto che spiega come oltre e più che il colpo dato da Burfict è la recidiva, la terza o qualcosa di più, poi ci penserà Mauro ad aggiornarci che ha studiato mesi per arrivare a compilare un elenco completo delle malefatte di Burfict, sto dicendo, è la recidiva la causa scatenante della lunga sospensione, la più lunga mai adottata dalla NFL per un qualcosa, un fallo avvenuto su un campo di gioco. Vi confesso, e scusatemi un piccolo sfogo, che mi lascia basito leggere commenti del tipo che se Barfict fosse stato della squadra X non sarebbe assolutamente stato squalificato, o che sui campi da football è successo di peggio senza che gli arbitri NFL abbiano preso dei provvedimenti, o che il football ormai è diventato uno sport per signorine.
Direttore, leggo anche girare delle fake news.
Un attimo che c'ho in sottofondo del rumore. Ok, dimmi Mauro.
No, dico che leggo anche girare quasi delle fake news.
Di che tipo? Cose. Andrea, togli l'audio, Andrea.
Oppure dimmi, passa Mauro. Una birra anche a noi.
Esatto. Vai con le fake
news.
No,
del tipo, voglio dire, nella partita tra Patriots e Bills c'è stato il colpo di Jonathan Jones su Allen, cioè voglio dire, ne hanno parlato tutti.
Ecco, anche su quello mi ha molto sorpreso, perché molte persone hanno scritto che secondo loro Jones ha avuto lo stesso contatto con Allen simile a quello di Burfict con Doyle. Allora, voglio dire, a parte che non è vero, e lo dicono le immagini, basta vederle con gli occhi dell'amore e non quelli del tifo, perché gli occhi del tifo distorcono tutto, ma invece gli occhi dell'amore per questo bellissimo sport fa assolutamente vedere che il contatto è diverso, ma soprattutto basta un po' documentarsi. Ci sono fior di siti, uno ve lo confesso è Football Zebra, che vanno ad analizzare le chiamate arbitrali, vengono fatte da persone che non hanno nulla a che fare con l'NFL o con gli arbitri dell'NFL, ma sono ex arbitri o persone che hanno studiato il regolamento, che spiegano per filo e per segno perché il contatto di Jones su Allen addirittura non solo non è da espulsione come molti sostengono, ma addirittura non è neanche il fallo per come i due giocatori si approcciano al contatto. Quindi ecco, a me fa specie leggere: ah beh, allora quello espulso, squalificato una intera stagione, anche Jones andava espulso e squalificato una stagione. Ecco, voglio dire, ragazzi, davvero, quando si parla di questo tipo di azioni, togliete un attimo toglietevi un attimo davvero la maglia della vostra squadra del cuore, cercate di analizzarli nel modo più neutro possibile, oppure cercate di dare un po' di fiducia a chi, non dico che lo fa di lavoro, perché gli amici di Football Zebra se non lo fanno per lavoro, ma lo fanno con una competenza tale. Grazie mille Mauro per avermi dato questo assist.
Prego.
Adesso
ma
ti
io
lascio...
penso che su Burfict, cioè, penso che saremmo tutti d'accordo che è un pazzo criminale.
No.
Ah no.
Te lo dico, forse qua dentro per fortuna, ma leggendo in giro un normale contatto ce ne sono di peggio in giro.
No, perché allora mi infilo la palla al balzo con, cioè, son mesi che lavoro a questa ricostruzione certosina della prestigiosa carriera di Vontaze Burfict, come mi piace chiamarlo. Cioè, è un pazzo criminale. Da mo', non è che lo scopriamo adesso perché si è messo in testa di decapitare Doyle o cose del genere, cioè di cosette simpatiche ne ha fatte da quando è entrato nell'NFL come undrafted, ed era il 2012, quindi aspetta che ho fatto il conto, 7 stagioni piene più quella di adesso, quindi sono 112 partite potenziali più le 4 della stagione in corso. Ecco, lui ha giocato un totale di 79 partite più 2 di playoff, quindi 79 partite più 2 di playoff è stato multato per più di $400,000 e sospeso 18 partite, non perché ha cercato di decapitare Doyle, senza contare le 4 poi che ha preso come sospensione l'inizio dell'anno scorso, se non vado errato,
quelle della PED
per abuso di performance enhancing drugs, di sostanze proibite in detta buona. Vabbè, comunque la lista, allora mettetevi un attimo comodi perché qua facciamo note, scusate, sto guardando la Juve in sottofondo. 2013, multa di $31,000 per aver colpito il tight end Ryan Taylor dei Packers a linguine, quindi bella botta, e il wide receiver James Jones, sempre dei Packers, come ricevitore indifeso. Si vede che è una cosa che gli piace particolarmente. Sempre 2013, multa di $7,875 per errant face mask. Ora, adesso aiutatemi voi con la traduzione di errant. Credo sia un qualcosa tipo un colpo senza una particolare logica, senza una particolare necessità, cioè qualcosa del genere. Io non sono riuscito a trovare una traduzione più semplice di così. Comunque, se avete suggerimenti, ci sarebbe stato bene sortino qui con una traduzione del genere. Sempre nel 2013 un'altra multa di $21,000 per una carica su Steven Hill, wide receiver dei Jets. 2014, multa di $25,000 per aver girato la caviglia di Cam Newton e Greg Olsen, quindi lo stesso fallo su due persone diverse, sempre dei Panthers. 2015, multa di $69,450 per 3 diverse penalità per comportamento antisportivo contro gli Steelers, che evidentemente era uno dei suoi bersagli preferiti. Nel 2016 una multa di $12,154 per comportamento antisportivo per un colpo a Robert Woods, wide receiver allora dei Bills. Sempre nel 2016 una multa di $75,000 per aver camminato sulla gamba di LeGarrette Blount, con tacchetti e tutto evidentemente. Nel 2016 provoca una concussion ad Antonio Brown per un colpo alla testa, sospeso 3 gare per ripetute violazioni della sicurezza, safety violations. 2017 sospeso 3 gare per un altro errant, un colpo errant su Anthony Sherman, fullback dei Chiefs. 2017 sempre multa di $12,154 per aver tirato un calcio a Roosevelt Nix, fullback guarda caso degli Steelers. Nel 2018 il suo record di carriera, multa di $112,000 in un colpo solo per colpi alla testa tirati a James Conner e Antonio Brown, guarda caso degli Steelers. Nel 2018 cambia squadra, multa di $53,482 per aver portato un corpo irregolare con il casco basso, il cosiddetto lowering the helmet, a Andy Janovich, fullback dei Broncos. E arriviamo al 2019, quando dopo 4 partite viene sospeso per tutta la stagione, come ha ricordato Giovanni, la sospensione più lunga mai combinata, il precedente record di dubbia validità apparteneva a Albert Haynesworth, che si era fermato a 5 giornate per aver camminato sopra il povero Andrew Gurrod, per ripetute violazioni della sicurezza dopo un colpo testa contro testa su Jack Doyle, che tra l'altro era pure indifeso e a terra nell'occasione. Vostro onore, io ho finito con le prove.
Beh, c'è poco da dire. Prima di dare la parola a Massimiliano e Andrea, giusto per sapere, conoscere il loro parere, ci tengo a dire a tutti quelli che ci ascoltano: Sortino è vivo e, no, e lotta contro di noi perché si proclama in sciopero. Non so se ha preso dal notaio di scusate il pronostico, però quantomeno abbiamo segni di vita dal buon Manuel. Massimiliano e poi Andrea.
Allora, il fallo di Perfect è senza ombra di dubbio brutto e inutile, ma questo è sotto l'occhio di tutti. Probabilmente adesso mi prenderò una denuncia dall'ufficio legale dei Raiders, però mettere in campo così lui è stato un deficiente, ma come ha detto bene Mauro i precedenti, c'è poco altro da dire. A questo punto però, dati tutte le squalifiche che ha appena enunciato Mauro, una domanda io me la faccio, cioè nel senso, questo giocatore per quale motivo i Bengals l'hanno tenuto dal 12 al 18 continuando a pagargli le multe di 20, 30, 5, 70
le multe le paga lui, non le paga la squadra.
Ah beh, sì,
nella
sì,
NFL
sì,
no, sono sì, tutti a carico del giocatore.
Sì, però il discorso è che per quale motivo tiene un giocatore così, pagandogli ovviamente a lui il salario, che alla fine, fine della storia, le multe le vai a pagare anche tu, diciamo che una buona percentuale. Per quale motivo lo tieni in squadra se è più dannoso che altro? Non parlo di un giocatore che fa una stupidata in 1-2 anni, qua parliamo di 6 anni e poi questo è il settimo e poi chissà quanti ne vedremo ancora, spero no, però amen. E, cosa da dire? Allora, per quanto riguarda i Raiders, avrei preferito che la posizione la prendessero prima la società di Oakland e poi dopo NFL. Una volta che vedi il tuo giocatore espulso per l'ennesima volta per un fallo del genere, magari lo sospendi tu, lo metti fuori squadra, fai qualcosa, perché così vuol dire, sembra proprio che la squadra gli interessi fino a un certo punto della sua squalifica o meno. Hanno detto, non ha fatto niente, ha aspettato la decisione della Lega, che non può, che secondo me a me non ha fatto piacere, cioè da fuori non lascia una grande impressione. Per quanto riguarda il discorso che facevi tu Giovanni sulle polemiche, quello secondo me è un discorso prettamente italiano, nel senso solo noi italiani potremmo andare a fare dei diciamo dei retropensieri per quali il giocatore in una squadra, se in una squadra X non prende la penalità, nella squadra Y sì, cioè è un discorso sui quali i giornalisti veri americani non sprecano neanche tre dita di inchiostro per scrivere gli articoli, loro non ci badano neanche, loro tanto sono sereni che accettano che l'arbitro lo scoprono per dire il giorno stesso della partita, mentre in Italia magari lo dicono 4 giorni prima e nei successivi giorni prima della partita vanno a vedere tutti i precedenti, quali giocatori espulso, quali lasciato lì, che falli lasciato correre, quindi è un discorso sbagliato ovviamente, però è purtroppo prettamente italiano. Per quanto riguarda la sospensione a questo punto totale del giocatore fino a fine anno, mi trovano devo dirlo, contrario, nel senso che questo giocatore ha fatto ovviamente una vigliaccata, il fallo era bruttissimo, è giusto da espellere. Però grazie al cielo il buon Doyle pare non abbia avuto nessuna conseguenza grave. A questo punto io però mi chiedo, ci sono stati altre volte dei contatti in cui, magari contatti puliti, però il giocatore che subiva il contatto magari o si rompeva un arto, oppure aveva una commozione cerebrale, o comunque sarebbe stato costretto a saltare delle partite. In quel caso, nonostante il giocatore abbia fatto una giocata pulita, però pur avendo lasciato non integro il giocatore, magari non avrebbe saltato nessuna partita. È quello che mi chiedo io, per quale motivo sospendere lui per tutto l'anno, cosa che a questo punto ovviamente è giusta, però ci sono stati degli altri interventi, placcaggi, che magari risultavano puliti, però al giocatore che la subiva sono stati molto più dannosi. Quindi io lancio una domanda a voi anche su questo.
Andrea, se non sta passeggiando,
sarà velocissimo. No, sarà velocissimo, poi vi devo salutare. Ah, io sottolineo le tendenze, ce l'ha con i fullback, ce l'ha con gli Steelers, e adesso mi apicaro perché Antonio Brown si è rincoglionito completamente quest'estate, visto che è stato il protagonista di tanti colpi di Burfict. No, non c'è niente da aggiungere, secondo me è giusta la sospensione per un anno, perché è uno che fa tutte queste cose in 7 anni di carriera, a un certo punto deve essere fermato, poteva essere probabilmente anche fermato prima, hanno aspettato quest'ultimo colpo. Io sono dissento con te, Joe, e con Football Zebras, ma avrete ragione sicuramente voi, nel senso che a me è sembrato brutto anche il colpo di Jones, però condivido il discorso che facevi tu, togliamoci le magliette, i caschi di appartenenza e insomma non confondiamo quello che è successo sul campo con questioni di tifo. Per me il colpo di Jones è brutto, non so se come quello di Burfict, però è brutto lo stesso. Poi probabilmente ho visto male, io mi fido, Joe, di quello che dici tu, me lo andrò a rivedere. Però ecco, no, su Burfict giusta l'espulsione, giusta la sospensione, e secondo me bisognerebbe iniziare a pensare anche di impedire a questo ragazzo di tornare in campo, perché se dopo $400,000 di multa o quelli che sono, che ha elencato Mauro prima, fai ancora queste cose, vuol dire che non l'hai capita, e se non l'hai capita dopo $400,000 non la capirai neanche dopo questa, e quindi probabilmente l'NFL non è il posto giusto per Burfict. Io su queste considerazioni banali vi devo salutare.
Ciao Andrea,
un abbraccio e buon divertimento. Ciao
anche
Andrea.
A te, soprattutto ciao, visto te. Dove sei. Per chiudere il discorso Burfict,
Posso dire una cosa?
Prego, prego.
La provocazione tra virgolette di Massimiliano. Allora, al di là dell'elenco che ho fatto delle ripetute violazioni di Burfict, la mia opinione è che Burfict è un deficiente e va fermato.
Allora Mauro,
aspetta.
Saranno due denunce che prenderemo.
Finisco. Non è che sono particolarmente preoccupato dalle denunce di Vontasi. Va fermato. Allora, io la cosa che mi aspetterei, e apro una parentesi, metto le mani avanti, non ho studiato bene i dettagli contrattuali, eccetera, ho solo letto che comunque è sospeso senza paga per tutto l'anno. Mi aspetterei che i Raiders lo tagliassero, punto, secco, via, ciao, fine.
Sì, sì, sarebbe assolutamente un
non so se questo succederà
o se questo è possibile.
Mi sarei aspettato che sarebbe potuto già succedere, non so perché non sia successo, ma sospetto che ci siano delle implicazioni contrattuali nel mezzo. Dopo sento che Giovanni voleva precisare qualcosa, allora chiudo il discorso, poi ti lascio fare la precisazione contrattuale. Secondo me è palese che la sconfitta di Burfict, cioè scusa la sconfitta, la squalifica di Burfict non è legata alla conseguenza del suo fallo, ma al fallo, ma all'azione in sé, come tutti del resto. È chiaro che se c'è il fallo pulito, abbastanza pulito, eccetera, con conseguenze gravi, non può essere punito per le conseguenze, viene punito per il fallo in sé, per l'azione fallosa in sé. Burfict ha fatto una porcata, e per questa cosa qui, e soprattutto per tutto l'elenco che ho fatto prima, è stato fermato per tutta la stagione. Ora, L'NFL, allora, facciamo tutti quanti i discorsi, eccetera. Nell'NFL di una volta questi colpi non sarebbero stati neanche fermati e tutto quanto, eccetera. Ok, l'NFL di una volta ha prodotto giocatori come... ecco, adesso prima avevo tutti i nomi in mente, adesso mi viene in mente solo il povero Junior Seau, che a furia di botte in testa si è sparato. E cioè, non è una riga finché volete di giocatori con danni cerebrali e in condizioni fisiche penose, vite rovinate dalle botte che prendevano una volta. L'NFL ha fatto una bandiera del cambiare il gioco per andare verso la sicurezza dei giocatori. A volte lo fa meglio, a volte lo fa peggio, perché ha comportamenti comunque contraddittori anche su questa cosa qui, non è che sia tutto, tutto rose e fiori. Io sono curioso di vedere se questa storia può diventare un manifesto, se l'NFL avrà il coraggio di prendere un giocatore, un repeat offender, e fermarlo in nome della sicurezza di tutti i giocatori, punirne uno per educare 100, diceva uno una volta. Adesso, senza arrivare a questo estremo, è chiaro che la squalifica di tutto l'anno, dopo che ne hai fatte tutti i colori per tutta la tua carriera, non è tanto un punire te, ma è far vedere a tutti quanti gli altri che queste cose non si possono fare, se no te la facciamo pagare. Io sono curioso di vedere fino a che punto arriverà l'NFL su questa storia, perché se vuole l'NFL lo può fermare. Fine. Se Giovanni avevi le precisazioni contrattuali,
vai.
Un'ultima cosa, giusto per una controrisposta veloce, ma semiprovocazione.
Certo.
E data la immobilità di alcune squadre, molte squadre che invece che tagliare il giocatore aspettano che finisca la sospensione, così lo dico, non è che magari ci sono ancora dei coach, degli allenatori che sono favorevoli a avere in squadra dei bounty killer?
Certo che ci sono, uno allena la difesa dei Jets, tanto per dirlo, cioè,
punto.
Certo che ci sono, ma voglio dire, tutta questa lista qua, la gran parte delle cose, abbiamo visto che Vontasi le ha fatte quanto giocava contro i Bengals, con gli Steelers, eccetera. Nonostante tutto, i Raiders lo hanno firmato. E il nostro amico Marco, che adesso ci sta ascoltando da qualche parte negli Stati Uniti, quando lo hanno firmato ha detto: io questo non lo voglio, non lo volevo, mi vergogno che l'hanno preso perché è un pirla. Però ciò non toglie che se si vuole fare un discorso di principio bisogna avere la forza di portarlo avanti, e sono curioso di vedere cosa farà la NFL.
Per chiudere il discorso Burfitt e passare oltre, è giusto anche dire che il giocatore ha diritto ad appellarsi alla sentenza entro tre giorni, quindi ha detto che lo farà.
Aveva detto ancora prima che venisse fuori l'anno, qualsiasi cosa io faccio appello.
E l'appello sarà valutato da una persona, in questo caso un ex giocatore. Sull'articolo di Adult Magazine trovate anche il nome di uno dei due.
Antonio Brown.
Di uno dei due che può essere scelto, che è messo in quella posizione dalla NFL, dalla NFLPA, dalla Player Association, e che deciderà se la squalifica è congrua o dovrà essere ridotta. Quindi credo che nel giro di probabilmente qualche giorno avremo delle novità. Allora, chiudiamo il discorso, salutiamo Vittorio che ci ha raggiunto in chat. Salutiamo sempre Emanuele che dà nettamente ragione a Mauro sul discorso della serietà della NFL, e andiamo avanti con parlare un po' di football giocato che ci piace di più. Il sogno della NFL si chiama equilibrio. Più c'è equilibrio, più aumentano le persone che guardano le partite, quindi aumentano i rating televisivi e si possono chiedere, quindi di conseguenza, più soldi ai network. Tolto il bieco aspetto economico, anche dal punto di vista sportivo, più equilibrio c'è, più ci divertiamo a seguire la NFL. Settimana scorsa abbiamo parlato delle 7 squadre che erano ancora senza sconfitte, e nel giro di 60 minuti di tempo semi effettivo si sono ridotti a 3, di cui una di queste 3 era in bye week. Patriots, Chiefs con brividi e 49ers sono le squadre rimaste imbattute. Quindi quello che voglio chiedervi è così, una piccola così un vostro parere, una piccola analisi su questo inizio di stagione. Poi possiamo anche addentrarci un po' anche division per division e andare a vedere che ci sono davvero delle division con un equilibrio incredibile, e ripeto, secondo me questa è una cosa che alla NFL piace tanto. Mauro e poi Massimiliano.
L'equilibrio che c'è nella AFC East è una cosa meravigliosa. Ah, io comincio.
Pirla. Come sortino,
pensavo Snake. Pensavo facessimo Snake. No, niente.
Come, come volete.
Allora vai tu, dai. Facciamo un colpo di stato. Andiamo Snake, vai. Vai tu.
Allora, beh, l'equilibrio ovviamente si sa che negli sport americani piace, perché anche perché sono basati su quello, nel senso già con la teoria del draft, in cui tutte le squadre devono avere comunque, anche le più scarse, la possibilità di vincere, loro vivono su questo, quindi più c'è equilibrio, più è la realizzazione del loro sistema, quindi più loro sono contenti. Ovviamente sotto c'è anche la parte economica, questo è fuori da ogni dubbio, anche perché si sa benissimo che la NFL, come può essere la NBA o la NHL o la MLB, sono comunque fondate sui soldi, sui dollari in questo caso. L'equilibrio in questi nell'ultima giornata sì, è stato quasi del tutto distrutto, però parliamo comunque delle squadre che sono rimaste integre, nel senso abbiamo i Patriots e i Chiefs, vabbè i 49ers nessuno ha giocato, ma i Patriots comunque parliamo di una squadra che negli ultimi 20 anni ha un po' sconvolto tutta l'idea di come una franchigia debba nascere, ma penso che sia successo solo con determinati giocatori, con un determinato allenatore e con un determinato quarterback. I Chiefs si sono confermati una squadra decisamente buona per lottare fino in fondo con i Patriots, anche se hanno sofferto e non poco con i Lions, che a maggior ragione si sono dimostrati una squadra ancora più solida rispetto agli ultimi anni. Evidentemente il tirocinio di Patricia sotto Belichick sta facendo vedere i suoi frutti. Volevo fare una considerazione un po' generale per quanto riguarda gli ultimi anni di equilibrio pseudo equilibrio in NFL. Voglio solo ricordare che dal 67, cioè da quando è nato il Super Bowl, solo quattro squadre non hanno messo piede nella finale, e ce ne sono solo altre 6 che hanno avuto al massimo una presenza, quindi di squadre che almeno male hanno lottato per vincere ce ne sono sempre state molte. L'unica squadra magari che, come dicevo prima, ha invertito un po' la rotta oppure ha rotto un po' gli schemi sono stati i Patriots, però di quelli ne ho già parlato. Passo la palla a Mauro, vai.
Sì, un attimo Mauro, non sentivi dei rumori di sottofondo prima?
No,
sottofondo, ma forse forse c'è stato un ingresso in debito nel nostro podcast. Oh, vabbè, continuo.
No, è venuto
in debito è una parola grossa, scusate. In debito,
abbiamo forse vabbè. Un rabbino in trasmissione?
Mi sa di sì.
Shalom a tutti.
Buonasera Mauro, ma da quale parte del mondo ci stai parlando?
Come Mauro? Allora,
ma dal mio divano.
Ho chiesto a Mauro, non l'ho chiesto a te.
Ah, Mauro. Pensavo che eravate già da mo' collegati, vi foste già salutati.
Ogni 10 minuti ci salutiamo.
Direttore, approfittiamo della presenza di Marco per fare una minima deviazione e chiedere anche lui un suo parere su Burfi, visto che era presente fisicamente al fattaccio.
Ci dica Santini, ci dica.
Allora, dalla mia postazione privilegiata quasi su Saturno, allora... L'azione incriminata in diretta, a dire la verità, non l'ho, cioè l'ho vista, ma non, siccome Doyle ha ricevuto, poi si è rialzato per diciamo, proseguire e guadagnare altre yard, ho visto convergere su di lui Burfict e anche un altro, ma dalla mia postazione era un po' coperto e non avevo, diciamo, apprezzato, per così dire, l'entità dello scontro o quantomeno la direzione che aveva preso. Poi a un certo punto gli arbitri, dopo aver tirato la flag e dando il fallo personale, sono andati a rivederlo, quindi adesso poi un po' la mia ignoranza sulle regole, ma ci chiedevamo anche con gli amici dei Lions, ci chiedevamo che cosa, cioè perché andavano a rivedere un'azione del genere, quando poi l'arbitro ha annunciato che appunto era stato espulso, non è stato fatto vedere nessun replay, quindi nessuno si è reso conto.
Non l'hanno fatto vedere sugli schermi?
No, hanno fatto, anche perché gli arbitri al replay sono andati, non credo mai, a dire la verità, quindi forse solo in quell'azione lì, però a dire la verità non si è visto granché. Infatti ho chiesto anche a qualcun altro, insomma, ma effettivamente era stato così pesante, e a vederlo dopo sì, diciamo che forse non è stato uno dei suoi peggiori, mettiamola così, però sicuramente non era una cosa, è una cosa da non fare, e lui poi, avendo anche un background di un certo spessore da questo punto di vista, ha pagato anche la sua nomea, e quindi l'espulsione è stata più che giusta. Quindi a me spiace per quei tifosi o sostenitori dei Raiders, insomma, che cercano di trovare qualche, diciamo, scusante a questa cosa, ma per me non c'è. Quando un giocatore ha nel DNA questo tipo di comportamento, prima o poi qualcosa la combina. Ripeto, forse non è stata una delle sue cose peggiori, se vogliamo, però sicuramente la sua fama l'ha preceduto, quindi adesso la sospensione per tutto l'anno, anche lì secondo me è un qualcosa che, perché lui ha reiterato il suo comportamento, non so il suo appello come ne finirà. Sinceramente io, anche quando era stato acquisito come in free agency, non è che ero troppo felice né di lui né di Incognito,
l'abbiamo ricordato,
e quindi diciamo mi spiace, perché comunque tecnicamente è un giocatore valido, comunque era un po' il cuore, diciamo, anche un po' come middle linebacker della difesa, e fino adesso si era anche comportato, cioè voglio dire, anche bene, nel senso, era anche uno che lo vedevi, insomma, aiutare i compagni, incitarli, addirittura essere lui a sedare
Marco sai, come quando intervistano le persone, i vicini di casa di un pure assassino, salutava sempre,
sì, salutava,
era
sempre
gentilissimo, uguale.
Sì, quello è vero. Però ripeto, nonostante non fossi felicissimo, ho detto vabbè, finché non ne fa una, voglio dire, e gioca come deve giocare, va bene, insomma, il passato c'è, e non ero contento, però dopo questa sinceramente non so come la gestiranno in squadra, se la squalifica verrà ovviamente mantenuta, credo che non sarà più dei Raiders e farà fatica a trovare un'altra squadra, anche se non è detto. Se invece gli limiteranno la pena in qualche altra maniera, vabbè, credo che rimarrà come da contratto, e quando potrà giocare, se Gruden lo riterrà, diciamo, necessario o quantomeno etico, lo farà rientrare in campo.
Perfetto, grazie per il parere. Quindi torniamo con Mauro e dopo Marco, così prende un po' di fiato, sul discorso equilibrio della Lega.
Sì, allora, dicevamo che in pratica da 7 squadre che avevamo la settimana scorsa senza sconfitte, siamo rimasti a 3. Due, sinceramente, c'eravamo anche, io perlomeno mi ero anche sbilanciato, erano abbastanza prevedibili, cioè i Patriots e i Chiefs, anche se in effetti bisogna ricordare che tutte e due hanno fatto fatica. I Patriots si sono salvati per l'incapacità dei Bills di segnare punti con Barkley al timone. I Chiefs si sono salvati ancora di più per il rotto della cuffia contro dei Detroit Lions che, signori, io non so voi, ma io non me li aspettavo veramente così. Cioè, sono contento, perché io ho un po' un debole per tutte quante le squadre pseudo sfigate, tali che riescono a uscire dalla mediocrità e a fare qualcosa, e i Detroit Lions, i Cleveland Browns, gli Arizona Cardinals, e non nomino quell'altra di cui conduco un podcast, sono un po' in questo momento, ma anche storicamente, l'emblema di queste squadre, un po' così. E vedere che i Lions ogni tanto riescono anche a mettere in campo delle squadre interessanti, vincenti, quest'anno la difesa sta assorbendo, si vede che l'influenza di Patricia sta cominciando a farsi sentire, e stanno iniziando a fare una squadra interessante. Se tengono botta, potrebbe essere, viste le difficoltà di Chicago, con il modo in cui i Vikings si sono fatti massacrare da una Chicago in difficoltà, I Packers che vanno un po' corrente alternata legati a Rodgers, forse anche i editori possono dire la loro. La terza squadra invece sono i 49ers. Io, direttore, ti voglio bene, ma non riesco a vederla una, in questo momento della stagione, a vederla una cosa di lungo periodo. Sono a punteggio pieno anche perché hanno già fatto il bye. E, per carità, tutto molto bello, ma non so quanto dureranno poi, quanto durerà questa striscia, mentre penso che quella di Patriots Chief possa anche durare. Noto soltanto una cosa che mi veniva che ho notato prima: due delle squadre imbattute, due delle tre squadre imbattute sono AFC. Nella AFC c'è anche la quantità maggiore di squadre senza vittorie, per cui l'AFC è alti o bassi, mentre l'NFC è un po' più livellata e mi dà l'impressione quest'anno di essere complessivamente più forte come conference.
Allora, visto che siamo in modalità intima, prima di dare la parola a Marco, dico due cose veloci. Concordo, ma l'ho detto anche settimana scorsa, sui 49ers che hanno approfittato del calendario, ma aver approfittato in questione del calendario è un grande passo in avanti rispetto alla squadra degli anni passati, che non approfittava neanche di quello. Quindi questo è il fattore che mi lascia fiducioso. Poi c'è un sugoso Monday Night con i Cleveland Browns su cui sapremo di sicuro di più di questa squadra. Quello che mi ha spinto a così introdurre questo argomento e parlarne insieme a voi è che è vero che siamo a un quarto di stagione, quattro partite giocate per chi le ha giocate tutte finora, ma si nota questo, anche per sottolineare quello che diceva Mauro, che una netta spaccatura in diverse parti del tabellone. L'AFC East è un esempio di questo. Due squadre, concedetemelo, giusto per estremizzare, già i playoff, due squadre già i playoff, diciamo, due squadre che lottano per non retrocedere. Nella stesso discorso, in parte anche nell'AFC West, con Kansas City nettamente prima e Raiders e Chargers che si dibattono nelle loro pene, e di Denver non ne parliamo. E
questa ma anche la stessa AFC North, sono più o meno Browns e Ravens da una parte.
Però vedi, se si pensi che gli Steelers sono solo una partita dai Ravens e dai Browns, poi fondamentalmente 2-2 e 1-3 è una sola partita di differenza tra le squadre, contando che i Ravens hanno anche perso le ultime due delle quattro giocate, quindi la vedo molto più equilibrata. E poi c'è l'AFC South, che ogni anno è un terno al lotto su chi andare avanti, anche se io sono convinto che nei Jacksonville Jaguars, finché giocherà Minshew, sono nettamente favoriti. Quando ritornerà Foles, la squadra precipiterà nelle parti basse della classifica. Stesso discorso della NFC, dove ci sono meno squadre con uno zero nelle vittorie, però anche in questo caso abbiamo tipo l'NFC North che non ha una squadra in negativo, spettacolare questo. E ritorno solo sul discorso dei Detroit Lions che citavi prima, Mauro, per dire che davvero Matt Patricia ha messo in piedi un clinic su come si possono rallentare, non fermare, rallentare i Kansas City Chiefs.
Perché è già qualcosa,
esatto, infatti
fino a ieri fangevo 40 punti a partita, già fargliene fare 20 è un bel risultato.
Infatti, esatto, quindi come si possono rallentare i Kansas City Chiefs, e quindi credo che tutti stiano studiando il video di quella partita. E NFC South, discorso tolti le Atlanta Falcons, che sono in un adesso è brutto dirlo, ma non possiamo parlare dopo tutto questo tempo ancora della sconfitta del Super Bowl, ragazzi, cioè voglio dire, ne è passata di acqua sotto i ponti.
Però quindi, da quel momento lì sono. Non hanno
sì, Mauro, sono passati due anni, però.
Lo so.
Cioè, voglio
ma
dire,
è un dato di fatto che non hanno più cavato un ragno dal buco.
Mi pare una cosa. Mi pare davvero una cosa da libri di psicologia, allora, da case studies, da questo punto di vista. Ecco, no, come si intromette, io parlo poco, ma questa volta ci tenevo a intromettermi. E quindi
no,
lascio.
È bello quando parli, perché sennò non parli.
Grazie.
Mai.
Lascio chiudere questo capitolo a Marco.
Allora, Sì, beh, diciamo che la parità era già un po' che anche ne discutevamo anche noi, anche negli scorsi stagioni. Quello che mi sorprende tanto è la differenza di prestazioni di diverse squadre da una domenica all'altra. Faccio l'esempio proprio dei Raiders, che settimana scorsa a Vikings non sono praticamente scesi in campo. È vero che c'è sempre l'avversario da tener conto, però l'approccio alla partita è stato veramente pessimo e il risultato peggio ancora. Mentre domenica, quando io sinceramente pensavo in un trend che andasse avanti negativo, invece soprattutto nel primo quarto sembrava un'altra squadra, attacco che si muoveva senza fatica, difesa che fermava gli avversari, eccetera. Ripeto, è tutto sempre relativo, perché l'avversario fa sempre la differenza, però noto ad esempio gli stessi Colts, che la settimana prima avevano fatto un partitone, e domenica molto molto meno. Vediamo i Rams prendere 50, no, perché uno l'ha fatto la difesa, ma quasi 50 punti dai Buccaneers. Sembrava doveva essere una partita a basso punteggio, invece è stato uno show di altri tempi. Quindi c'è anche un po' da capire questa differenza di sia di approccio che di prestazione proprio nel giro di una settimana delle squadre, che si trasformano chi in negativo, chi in positivo. Dei Lions sono contento, perché comunque, come anche a me, come a Mauro, piacciono un po' le squadre un po' rognate, sfigate, che comunque sono simpatiche, non hanno mai fatto male a nessuno, poi vabbè, fin dai tempi di Barry Sanders. Però qui è una dimostrazione che alle volte insistere su un allenatore e un sistema può anche rivelarsi la mossa esatta, perché magari altri proprietari o altra dirigenza nell'arco di questi tre anni in cui Patricia, credo tre, si è allenatore a Detroit, francamente i primi due sono stati abbastanza deludenti, quindi era facile immaginarsi di cambiare rotta.
Questo sia il secondo.
Secondo o terzo?
Credo, perché Flores ha fatto un anno come coordinator in pectore, il che vuol dire che è andato via l'anno scorso. L'anno scorso sarebbe stato il primo di Patricia Detroit, e quest'anno è il secondo.
Sembrava di più.
Poi magari poco male.
Comunque, il discorso
siamo
è...
vecchi tutti e due, ci dimentichiamo le cose.
Ma sì, poi tanto ci ascoltano in tre o quattro, quindi esatto. Non c'è. E quindi il discorso che appunto alle volte insistere su un progetto può dare i suoi frutti. Sinceramente i Lions nessuno per primo se li aspettava così, hanno perso domenica ma potevano tranquillamente vincere, ma anche in altre partite la stessa situazione. Sono contento per Stafford, perché è un ragazzo che mi è sempre piaciuto.
Marco, Stafford che fino a un'ora prima della partita non doveva giocare per un problema al bacino, e dai tweet che leggevo che gli procurava un dolore incredibile anche solo a camminare.
Ecco, questa è una cosa importante, perché Stafford è uno di quei giocatori, si può dire, con le palle quadrate, perché se vi ricordate il primo anno era entrato a fare il lasciando la vittoria praticamente senza una spalla o una spalla veramente malconcia, ha voluto entrare a tutti i costi, ha segnato, e quindi da quel punto di vista non sono molti i quarterback che diciamo mettono il fisico dopo la squadra, e quindi mi fa piacere. Anche poi ha problemi diciamo di salute della moglie eccetera, quindi sono davvero contento per lui. I Lions comunque hanno sistemato giustamente con Patricia la difesa, e l'attacco si pensava fosse un po' così, invece comunque il tight end rookie notevole, anche Golladay che è cresciuto, l'attacco sulla terra, bene, insomma la linea offensiva, stanno dando anche spettacolo. Quindi per tornare al discorso dell'equilibrio, io penso che vedremo questo genere di partite da qui fino alla fine della stagione. Sono pochissime le squadre davvero forti, sono pochissime le squadre che sinceramente non sono deboli, e non le vedo sicuramente migliorabili nel breve periodo, però nel mezzo c'è tutto un miscuglio, e qui sappiamo il football è bastardo, perché con così poche partite ne basta una dentro, una fuori, e i playoff li vedi da casa o li giochi in campo. Quindi tutto sommato per lo spettacolo è qualcosa di positivo. Ricordiamoci sempre che quando guardiamo le partite, spesso e volentieri, adesso non so dire la percentuale, ma secondo me un buon 80% o 75% finiscono magari a una segnatura di distanza, o quantomeno durante la partita c'è sempre parecchio equilibrio.
Perfetto, grazie Marco.
E poi, se mi è concesso, un'ulteriore prova dell'equilibrio è che fior fior di espertoni ogni giovedì sera faticano ad azzeccare i pronostici.
La creme degli scommettitori.
E fior fiori di commentatori avevano detto Mason Rudolph, sì vabbè, lasciamo stare. Non so stanotte se ha fatto tipo 24 su, insomma, ha sbagliato 4 passaggi forse o 2, non mi ricordo, ho visto solo velocemente le cifre.
Confermo 4 passaggi sbagliati, 24 su 28.
Certo, anche lì, giochi contro i Bengals, quello che vuoi. Comunque i Bengals fino ad ora non avevano proprio fatto schifissimissimo come altri, però comunque ha messo in piedi una prestazione
come altri
di quelle...
chi? Come altri chi? Cos'è?
No, io non...
Vabbè, a bambini a posto. Allora, Matt Patricia ha il suo secondo anno sulla panchina dei Lions, giusto per tenere ordine nella discussione. Perfetto, quindi questo è il vostro parere. Se avete qualcosa da dirci su questo argomento, potete commentare o su Spreaker oppure su Adol Magazine, trovate l'articolo del podcast, potete mettere lì un commento e farci sapere il vostro parere, oppure unirvi a noi in diretta come stanno facendo tantissimi amici e discutere insieme a noi, perché i commenti li leggiamo tutti. 47 minuti, siamo andati più lunghi di quello che credevo nella mia scaletta ideale. Un quarto d'ora al massimo, ragazzi, voglio rimanere dentro l'ora e 5, non di più. Vi do dei numeri che credo siano corretti, dai, però dando un'idea in generale se avessi sbagliato di 1 o 2. E nelle 15 partite disputate in week 4 è sceso, in tutte 15 le partite è sceso in campo almeno un quarterback che non ha più di 26 anni. Sono 52 le partite all'inizio dell'anno che hanno avuto questa particolarità, che è un record per le prime 4 giornate nella storia NFL, quello precedente era 48. Prima però di chiedervi un parere su questa nouvelle vague di quarterback, molti titolari per scelta, altri titolari per necessità dovuta ad infortuni e altro, ma che bene o male stanno cercando di dare il maggior contributo possibile. Ricordavate prima le statistiche di Rudolph, ricordiamo i numeri che sta mettendo in campo il futuro MVP della NFL. Voglio dire, credo che dopo 4 giornate non abbiamo assolutamente dubbi a dire che Gardner Minshew è l'MVP di questa stagione. Concedetemi, poi lascio a voi la parola per sentire il vostro parere su questo argomento, un piccolo sfogo contro Jay Gruden, head coach di Washington Redskins. Domenica, mettere in campo Dwayne Haskins a metà del secondo quarto è stato uno dei più grandi errori che Gruden potesse fare. È evidente, ed lui dovrebbe saperlo perché lo vede in allenamento, noi l'abbiamo visto in partita, che il rookie da Ohio State non è ancora pronto per la NFL. E domenica abbiamo visto anche noi il perché. Buttarlo in campo, proprio nel vero senso della parola, solo per compiacere il pubblico, perché non ce la faceva più con il quarterback titolare, secondo me è stata una delle cose peggiori che potesse fare un head coach, che deve pensare, come sempre, prima alla salvaguardia dei propri giocatori. La salvaguardia vuol dire mettere in campo quelli che in campo ci possono stare, altrimenti continui col tuo QB titolare anche se fa cagare. Prima o poi il posto per il giovane arriverà. Ecco, chiudo qui il mio sfogo e ritorno dalla parola a Massimiliano, che non ascoltiamo.
Posso appoggiartela velocemente con una notizione?
Assolutamente.
Me, Washington per Washington fa palo con la mattanza a cui Mike Shanahan aveva costretto RG3.
Il posto è quello. Quindi, allora, finito lo sfogo e grazie Mauro per avermelo appoggiata, gradisco molto. Ritorniamo da Massimiliano, che è silente un po', poi Marco e Mauro a chiudere.
Allora, io vado controcorrente e non condivido del tutto il discorso su Haskins. Nel senso, questo ragazzo è stato preso come quindicesima scelta assoluta, cioè è stato preso da una franchigia come quella dei Redskins, che non so quante idee avevano di puntare a qualche titolo, al titolo, però non lo so, è stato preso secondo me per giocare. Magari può essere sbagliato, assolutamente sì, l'idea che Gruden lo abbia messo in campo per volere del popolo, dei tifosi, quello sì è sbagliato, però se è un giovane così, sul quale tu evidentemente credi, perché la quindicesima scelta l'hai fatta su di lui, quindi devi crederci per forza, io sono dell'idea che stagione data persa per persa, e se la giocano con i Dolphins per avere una buona posizione al draft dell'anno prossimo
e con
Cincinnati, esattamente, e io un giocatore così lo
metto in Jets.
Campo io con un giocatore così sì anche Jets esatto io un giocatore così comunque lo metto in campo, non per mandarlo a massacro, ma comunque per fargli sentire come funziona NFL, e poi magari averlo l'anno prossimo con a fianco magari un running back di un certo livello, un tight end di un certo livello, diciamo una scelta da primo giro bella, bella valida, con la quale magari poter costruire una squadra buona, e avendo già un quarterback che ha già quasi un anno di esperienza in NFL. Nel senso, ok che un allenatore deve sempre pensare come prima cosa al risultato, però parliamo di uno sport in cui non esistono retrocessioni, per cui secondo me una volta che vedi che la situazione è quasi insanabile, tanto vale provarle tutte. E dato che hai un giocatore così, che magari adesso è partito male, d'accordo, tutto quello che volete, però io sono dell'idea di farlo giocare da qua fino alla fine. Per quanto riguarda il discorso sui quarterback giovani, stiamo parlando del 2019, nel senso un periodo in cui giocatori come Manning, Roethlisberger, Breeze, adesso vediamo Flacco sicuramente, anche Rivers, che anche lui a una certa età, stanno arrivando alla fine della loro carriera, quindi è necessario un cambio di registro con dei giocatori giovani e nuovi. Magari ce ne sono stati trovati alcuni buoni, assolutamente, prima fra tutti l'ottimo Minshew, anche Allen, che deve vedere anche lì la situazione con Newton come andrà a finire, però secondo me è una situazione dettata sia dagli ottimi sostituti quarterback, ma anche secondo me dal caso, soprattutto se si pensa che comunque al draft, se una squadra ha una buona scelta da poter piazzare, il primo giocatore sulla quale viene spesa è tra tutti i ruoli, comunque se c'è un quarterback giovane forte, cioè giovane, se c'è un quarterback buono, una squadra che ha una buona scelta difficilmente se lo lascia scappare. Prego.
Linea agli Stati Uniti.
Sì, aspettavo il là del direttore, come sempre. Dunque, riguardo a Haskins, abbiamo già fatto questo discorso altre volte, la filosofia di buttare nella mischia un giocatore, un quarterback giovane, sono diverse appunto le filosofie, nel senso c'è chi dice buttalo dentro che si fa le ossa, c'è chi dice no, aspetto perché non è pronto, perché sia i risultati comunque hanno una certa importanza, e quindi anche la gestione un po' della squadra, perché comunque mettere in mano un ragazzino non ancora pronto, nelle mani di un ragazzino i destini di una stagione con altri 50 giocatori comunque da dover gestire non è sempre semplice. Io adesso non ho ancora capito bene se la linea offensiva dei Redskins sia valida o meno, perché va bene tutto, ma se devi buttare in campo un giocatore, ma anche che deve, oltre a dover faticare per vedere gli schemi, vedere il gioco, le coperture, eccetera, eccetera, deve anche preoccuparsi di sopravvivere ha una linea porosa, beh, forse ecco, quello non è il massimo della vita. Gli darei, se la linea è una valida, comunque sarei più propenso per farlo giocare, sacrificando comunque evidentemente una stagione, diciamo, che comunque già non è partita bene, quindi l'hanno messa un po' in preventivo. Quindi sinceramente non saprei giudicarlo dopo una partita, è difficile, però ecco, io più che il discorso di sia pronto o meno, io guarderei che tipo di sicurezza, di protezione gli posso dare, perché se me lo devo giocare ad aspettare un colpo che me lo manda fuori per questa stagione, chissà quanto ancora, non lo so, ci farei un pensierino. Per quanto invece riguarda il discorso dei quarterback giovani, io ho l'impressione che giocare a quarterback nell'NFL negli ultimi anni sia diventato, magari dico un'eresia, però un po' più semplice, nel senso che tra le regole, tra i ricevitori che comunque ormai vengono fuori dal college delle bestie con delle mani d'oro, diciamo agevolate anche con dei guanti che sono modello acchiappa mosche, e comunque le regole stanno andando verso un attacco molto più aereo di prima, quindi tutta questa serie di cose mi fa pensare anche che appunto giocare da quarterback sia un po' più semplice che in passato. Ciò non toglie che rispetto a qualche anno fa, quando c'è stato un periodo in cui i QB buoni titolari si potevano contare sulle dita della mano, perché gli altri, tra backup e compagnia briscola, era veramente indecente, negli ultimi due anni le nuove leve che sono uscite dal college sono tutto sommato validi, e quindi mi fa piacere, perché comunque vuol dire che la Lega ha un futuro, e mi fa diciamo pensare che diciamo questo può creare un buon ricambio, come dicevo prima Massimiliano, i vecchi si stanno pian piano andando in là con l'età e si ritireranno a breve, tranne Brady che giocherà fino a 68 anni, però il ricambio secondo me c'era, mi spiace che non possa esserci con Luck, però ce ne sono tanti altri che hanno i numeri sufficienti secondo me per poter fare il quarto per l'NFL. Certo, non ne vedo al momento molti al livello di questi Rogers, dei Rivers e compagnia briscola, però non è detto che con un po' di esperienza sul groppone riescano a farsi valere. Però ecco, per me il dato fondamentale, io penso che sia meno complicato fare il QB, anche se mi ha fatto impressione un video che ho anche retweetato di Deshaun Watson. Esatto, che praticamente ha una domanda di un giornalista su una copertura eccetera eccetera, ha praticamente fatto un clinic di come si è comportata la difesa di Carolina contro di loro, ben comportata perché gli hanno comunque messo molta difficoltà, però insomma ha fatto capire anche cosa vuol dire essere un QB, non solo essere atletico, avere un bel braccio, visione eccetera, ma qui c'è la conoscenza di una difesa, di come si muovono, non dico quasi tutti e 11 giocatori difensivi, ma a me ha fatto veramente impressione, e fa capire anche che ci vuole del talento nella materia grigia per poter giocare a questo sport.
Allora, io prima di tutto desidero porgere le mie più umili e servili scuse al nostro direttore per aver ingenerato forse in qualche nostro ascoltatore la falsa opinione che volessi io usurpare il suo potentissimo ruolo di dare la parola a chi
sia. Facci come se fosse casa sua.
Ecco, non vorrei mai, per cui mi rimetto giù con la testa sotto i suoi piedi, che ci può anche camminare sopra. Poi, finalmente arrivo al punto in cui posso anch'io pronunciare la fatidica frase: sono d'accordo con tutti quanti quelli che mi hanno preceduto, e specialmente con la meravigliosa disamina di Marco, e per una volta non sono ironico, sul fatto che probabilmente giocare quarterback nell'NFL oggi è un filino filino meno complicato di ieri. E tra tutti i vari fattori ci aggiungerei anche una tendenza sempre più diffusa degli offensive coordinator a mutuare schemi dal college football, la famosa spread offense che si vedeva solo nel college, adesso fa il capolino eccetera, per cui c'è tutta una cosa per cui sì, forse è meno complicato che in passato, fatto salvo poi meravigliose spiegazioni di Deshaun Watson e tutto quanto, quindi parliamo comunque di una cosa che non è alla portata di tutti e neanche di molti, però. E questo è l'aggancio finale con quello che è già stato detto, ma vabbè, giusto che devo dire qualcosa, copio il fatto che verosimilmente c'è una nuova infusione di talento nell'NFL, nella posizione di quarterback. Siamo andati avanti per anni a lamentarci che ce n'erano 3 o 4, eccetera. Adesso siamo in una situazione per cui ci sono due nonni, Brady e Breeze, la generazione, diciamo così, di mezzo, i vari Rodgers, Roethlisberger per quanto rotto e cosa, Rivers, un po' più basso scendiamo, Ryan, Cam Newton, anche lui vicino alla mazza caffè, Russell Wilson e compagnia cantante, e poi quelli che si sono affacciati in anni recenti, da Mariota, Winston in giù, all'ultima infornata che è arrivata fuori l'anno scorso, e aspettate nei prossimi due anni cosa uscirà, perché si parla di perlomeno due potenziali fenomeni come Tua e Trevor Lawrence, senza contare Fromm, Herbert, eccetera. Adesso mi va bene che non c'è il Ghezzi, se no mi smentiva su quasi tutti quanti.
Non so quanti anni mancano anche a un altro quarterback come Hurts, se uno o due.
Jalen Hurts forse due, però insomma sappiamo che si può anche uscire dal college prima, ma io credo che forse il prossimo anno non gli convenga uscire, però insomma faranno le loro valutazioni. Certo che comunque c'è un'altra buona infornata di talento che sta uscendo, per cui sì, è vero, ci sono tanti quarterback giovani, viva Dio, bene, questo testimonia dello stato di salute in questo particolare aspetto dell'NFL, che quindi il nostro sport preferito gode di ottima salute, per cui io credo veramente di non avere null'altro da dire, solo una notazione ultima sul discorso di Haskins. Alla base di tutto, secondo me, c'è il fatto che Jay Gruden, che come allenatore è quello che è, deve salvarsi il posto e le sta provando un po' tutte.
Emanuele in chat ci dice che secondo lui Art quest'anno vincerà la Heisman e verrà draftato al numero 1. Apro una piccola deviazione: ogni sabato pubblichiamo su Outdoor Magazine un articolo con la classifica dell'Heisman Watch redatta da ESPN e una scheda di uno dei giocatori che sono citati nella classifica. Ne abbiamo già pubblicate 3 o 4 a cura di Oleg Bodea, molto utili per conoscere i giocatori che sono, diciamo, un po' più lontani da noi per una, a volte anche, impossibilità di visione delle partite. Io chioso soltanto sull'articolo e poi andiamo a chiudere, che siamo già 1 ore e 3, collegando quanto detto prima da Marco con un intervento di Alberto in chat che parlava di velocità, che il gioco è molto più veloce, è vero, ma secondo me il college sta diventando molto più allenante per questi giocatori. Cioè giocare ad alto livello nel college football li porta ad essere più preparati per la NFL rispetto magari a un passato in cui serviva molta più gavetta, nel senso che serviva davvero capire molto meglio quali erano le dinamiche di due sport che sono tendenzialmente diversi. È sempre football, ma per come si giocano sono due sport tendenzialmente diversi, mentre invece adesso secondo me c'è molta meno differenza, non certo di qualità, perché alla fine i giocatori che dal college passano all'NFL sono molti meno di quanto noi possiamo immaginare, cioè di quelli che fanno il roster di 53 anno dopo anno, però il discorso è che secondo me il college porta questi ragazzi ad essere pronti prima rispetto al passato, in cui serviva molta più necessità di stare dietro qualcuno che ti insegnasse qualcosa. Ecco, questo potrebbe
essere. E questo probabilmente è uno dei motivi per cui anche nei college comincia ad esserci una distinzione abbastanza marcata tra i top e gli altri, perché per un prospetto giocare ad Alabama, giocare a Ohio State, giocare a Miami, giocare a Notre Dame, eccetera, non è proprio la stessa cosa che giocare a Vattelapesca State, insomma.
Peschia State, grande college. Allora,
a Blue Mountain State,
grandissimo college. Allora, un'ora e cinque di trasmissione, siamo arrivati al termine. Prima di salutare, vi ricordo gli appuntamenti futuri. Da ieri, da lunedì pomeriggio, potete ascoltare Cool Bueno, il podcast di Mauro e Dario Michelini sui Miami Dolphins, registrato proprio a caldo, che è una delle cose che mi piace di più, ascoltare
il
i vostri ragionamenti.
Di sempre sulla peggiore squadra di sempre.
Di sempre lo vedremo, ancora presto. Giovedì sera alle 21.30 il pronostico in diretta, e vedremo se si è trovato un accordo col notaio, che è qualcosa che mi sta sfinendo questa trattativa economica. Venerdì altri due podcast, scusate, il College Football e podcast verso il draft della sua uscita mensile. Quindi questa settimana ci lanciamo con ben 5 podcast online su Addon Magazine. Prego.
Sì, no, volevo solo, siccome sono arrivato all'aeroporto, quindi devo scendere da questo Uber, quindi approfitto per salutare tutti quanti. Ci sentiamo giovedì, finalmente rientrato in sede. Cercherò di parlare col notaio per vedere se supportarlo ancora in toto oppure solo con i pronostici, ma ci faremo sentire. Approfitto per abbracciare chi ci ascolta in diretta e a giovedì.
Perfetto, quindi salutato Marco, mi rimane a salutare Massimiliano.
Ciao a tutti, dato che finiamo spengo anche la candela che piano piano mi ha tenuto compagnia per tutta questa puntata.
Che romanticismo. E un ringraziamento anche a Mauro Lizzotto.
Si spegne la candela, si dice buonasera.
E con questa citazione da Giovanni Ganci è tutto per la settima puntata di Scusate il Disturbo.